Lei è autore pochi giorni prima dei ballottaggi che poi hanno dato la vittoria a Raggi e Appendino a Roma e Appendino qui a Torino, di un articolo interessante intitolato Contro il sistema Torino, contro il sistema Italia, che anche alla luce insomma di quanto poi è accaduto in Gran Bretagna con la Brexit e di quanto scritto dai giornali in questi giorni fino a stamane, appare come una delle poche voci dissonanti rispetto a questa annosa questione del populismo. Lo dicevo con il mio collega di informazione di questa mattina, di Adriano, sembra quasi che un nuovo spettro si aggiri per l'Europa, peccato che invece di essere quello del comunismo sia il populismo, no? A leggere i commentatori così che si stracciano le vesti in questi giorni. E lei invece, rispetto all'accusa di populismo portata da molti, per tornare al caso specifico del Movimento 5 Stelle qui, di cui lei si occupa in particolare nel suo articolo, dice che invece insomma i tempi sono quelli del populismo, insomma chi oggi che faccia politica non è populista in primis, e poi in secundis che forse è una risposta a una crisi ormai assunta ed assumere della rappresentanza, e quindi in qualche modo, se ben ho interpretato il suo articolo, non sono invece queste parole sue, ci sarebbe anche una sorta di snobismo, no, di certe elite, in particolare della sinistra, nei confronti di movimenti e soprattutto di consapevolezze altre delle masse in Italia ma anche in Europa.
Sì, mi pare che lei abbia già detto praticamente tutto, quindi non posso che essere d'accordo. Cioè, è vero, il populismo è diventato una specie di passepartout, no? Che dimostra anche la pigrizia intellettuale dei commentatori, e dimostra anche che la sinistra spesso non è in grado di comprendere e quindi intercettare quello che accade e quindi di autotagliarsi fuori dai tiri che contano, insomma, dalla lotta reale per il potere e così via. Diciamo che tutta la vicenda del populismo è una vicenda che ci mostra i molteplici usi di questo termine, a partire diciamo dall'Ottocento in avanti. Adesso non voglio fare una lezione di storia del pensiero politico, però certo sarebbe interessante, esistono varie forme di populismo, eccetera. È da tempo, diciamo almeno da 25 anni, che il populismo è rientrato con gli onori, gli onori della cronaca, grazie proprio alla crisi della rappresentanza. Questo è un fenomeno complessivo che si manifesta all'interno di quella che ormai chiamiamo la post-democrazia, cioè il superamento della democrazia, senza cancellarne le forme, cioè lasciando apparentemente le forme ma svuotando la sostanza della democrazia. Questo è un processo sovranazionale che in realtà nasce anche questo abbastanza da lontano, i primi sintomi sono addirittura degli anni 70, poi c'è un'accelerazione negli anni 80 e infine c'è la grande marea post-democratica comincia dopo l'89, dopo la fatidica cosiddetta caduta del muro di Berlino. Ecco, all'interno di questo fenomeno della post-democrazia, uno degli elementi chiave è proprio la crisi della rappresentanza. Oggi i parlamenti contano pochissimo, anzi contano sempre meno, e tanto è vero che addirittura ormai la post-democrazia sta andando verso un superamento in parte anche delle forme. La riforma elettorale cosiddetta, sì, Vitaligum, e la cosiddetta riforma della Costituzione vanno in questa direzione, cioè diciamo che in prospettiva saranno eliminati i parlamenti, basta che ci sia un uomo al comando che si rivolge direttamente al popolo. Il populismo in forma estrema, che cos'è? È l'ideologia del popolo, diciamo così, nel popolo inteso come un tutto, tutto omogeneo, vengono visti un po' tutti i valori positivi, che vengono contrapposti, diciamo così, a seconda dei contesti, alla classe politica, al Parlamento. Teniamo anche conto che in Italia ha avuto un effetto devastante e alla fine io credo anche negativo il celebre libro di due giornalisti, La Casta, uscito ormai una decina di anni fa, per cui l'intera classe politica è stata demonizzata. E aggiungiamo a questo la crisi dei partiti politici come strumento di organizzazione delle persone, sostanzialmente. Tutto questo fa sì che appunto la rappresentanza non abbia più un senso, non abbia più forza, non conta nulla a qualunque livello, questa è la verità. Però rispetto a questo c'è anche un elemento molto positivo, c'è un ritorno della piazza, un ritorno dell'agorà, quindi un ritorno della politica più genuina, vale a dire l'associazionismo, vale a dire la gente che torna in piazza, nell'agorà, dico piazza da tutti i punti di vista, non solo luogo fisico, si organizza dal basso, quindi un'altra politica è nata. Ora, nella pigrizia intellettuale diffusa si chiama populismo tutto questo, populismo che viene poi anche spesso etichettato per essere, per come dire, bandirlo dalle cose buone, viene etichettato come antipolitica. In realtà l'antipolitica sta diventando l'unica forma decente e apprezzabile di politica, intesa come la nobile arte, no? Cioè il fatto che le persone cominciano ad auto-organizzarsi per pensare al bene comune, per pensare a gestire autonomamente le forme di vita collettiva. Quindi il populismo è diventato appunto un'etichetta che vuole essere infamante, ma spesso appunto traduce soltanto incapacità o non volontà di capire i fenomeni che sono intorno a noi, rispetto ai quali invece dovremmo avere tutt'altro atteggiamento. E lei ha ragione a parlare anche di snobismo della sinistra rispetto a tutto questo, e anche le elezioni di Torino mi pare che abbiano dimostrato un po' tutto questo, però non voglio
rientriamo proprio invece sul caso Torino, dove a mio parere non si tratta solo di snobismo della sinistra ma di classismo così esplicito e comprovabile da parte insomma del gruppo al potere, che è stato qui al potere istituzionale per 23 anni e che ha riconfigurato financo l'assetto urbanistico, dicevamo prima, della città, che è tornata ad essere una città profondamente spaccata tra centro gentrificato e periferie, tradendo anche un po' quella che era la tradizione di Torino, che, lo ricordo così en passant, insieme a Napoli e Genova aveva uno dei centri storici, se mi si passa il termine, sottoproletari, no? E quindi cosa che ora non è assolutamente più. Mi sembra che lei si riferisca anche a questo quando così fa questo riferimento all'ultimo Gramsci tra dominanti e subalterni, che qui a Torino sono diventati in questi 23 anni di sistema tra PD, Compagnia di San Paolo e immobiliarismo, appunto due realtà sempre più separate e contrapposte.
Sì, ci sono proprio due città, effettivamente sembra da questo punto di vista Gramsci è stato non solo analista ma anche profeta, e quella realtà che Gramsci tracciava intorno alla fine della prima guerra mondiale, no, in cui parlava di una Torino dove non esistono gli strati intermedi, dove la lotta di classe si vede nella sua nuda essenza borghesi e proletari, oggi la rivediamo anche appunto molto nettamente sul piano urbanistico, per cui tutta questa celebrazione, autocelebrazione di Torino, la grande Torino che è riuscita a risollevarsi dalla perdita della Fiat, che non è più One Company Town, no? La città che ha una sola impresa che sparisce, quindi lascia orfana la città, un sentimento di perdita che somiglia un po' a quella di quando metà degli anni 60 dell'Ottocento, nel 64, Torino perse il ruolo di capitale, cioè Torino perde sempre qualcosa e poi piange, per così dire. La narrazione che è stata fatta dal cosiddetto centro-sinistra, che ha governato Torino per un quarto di secolo consecutivamente, è stata appunto che Torino ha saputo risollevarsi dalla perdita della Fiat e grazie per esempio ai grandi eventi olimpiadi, appunto non solo nascondendo o mettendo di lato la mostruosa montagna di debiti che quell'evento, che io giudico negativamente, giudicai e scrissi articoli allora contro le olimpiadi del 2006, dimenticando appunto, facendo finta di dimenticare la montagna di debiti procurata, ma soprattutto non ammettendo che tutto quello che è stato fatto per Torino corrisponde soprattutto a un belletto che ha ornato la faccia buona di Torino, il centro di Torino. Effettivamente Torino, come dicono anche amici che vengono da fuori in città, come è diventata bella Torino, com'era grigia e triste, però bisognerebbe scavare un po' sotto la vernice, sotto tutto questo, vedere che cosa succede. Appunto noi vediamo le due città che sono anche collocate geograficamente in un certo modo, appunto tutta questa operazione di belletto dietro la quale in realtà si nascondono interessi enormi che vedono insieme gruppi finanziari, gruppi bancari, gruppi politici, immobiliaristi e tutta una pletora di gruppi, di postulanti, di piccola borghesia famelica, per così dire, che cerca di arraffare l'arraffabile con consulenze, con commesse, e questo vale molto per il settore cultura, che è stato presentato come il grande fiore all'occhiello, no? L'aspetto che è diventato nella narrazione, diciamo, del PD e dei company, è diventato non solo il fiore all'occhiello, ma uno degli elementi trainanti, ma anche qui bisognerebbe andare a vedere che cosa è stato fatto sul piano delle politiche culturali. Questo sarebbe un discorso molto interessante, che è nel cuore del sistema Torino, mi pare. Ebbene, tutto questo in realtà nasconde una realtà in cui noi abbiamo una città fatta di poveri, ma proprio di poveri, rispetto a una città, e dall'altra parte una città fatta di ricchi, di abbienti, e che hanno in mano e che sono collocati in zone determinate della città alle quali manca soltanto il filo spinato intorno. Ma forse si arriverà anche a quello, insomma. Ci sono proprio le due città. Non sono più borghesi e proletari, sono subalterni e dominanti, e nei subalterni, appunto, come ho scritto in quell'articolo o altrove, nei subalterni noi mettiamo ovviamente non solo gli operai, i pensionati, i cassi integrati, i pensionati sociali, gli esodati, mettiamo tutti quelli che per esempio lavorano nel mondo dell'università, se posso dirlo, che reggono l'università senza avere stipendio, o senza avere nessuna prospettiva di stabilizzazione, senza nessuna prospettiva, e sono persone che hanno tra i 40 e i 50 anni ormai.
Sì, sì, aggiungiamo anche i lavoratori di quelle cooperative spesso rosse o comunque rosa, diciamo, perché rosse mi sembra troppo, che magari sono costretti per logiche interne a così rinunciare al proprio stipendio per mesi, perché ci sono i voti delle assemblee dei CDC, in questo senso, a cui partecipano poi anche loro, così, ma fintamente. C'è tutto veramente un sistema di clientelismo che lei ha tratteggiato molto bene quando parlava anche del settore cultura, che è questa così massa polverosa di, a volte anche di hidalgos, così, questa plebe così nobiliare, perché si occupa di cultura, che stanno tutti lì a che era un'espressione del recuperati, mi ricordo, a proposito degli hidalgos spagnoli del 600, che mi è sempre molto piaciuta, che stanno sempre lì a cercare, come dire, il titolo nobiliare, che in questo caso è appunto il contrattino, la consulenza, ed è tutto fondato su questo in questa città.
Esattamente, e da questo punto di vista io devo dire che l'avevo già preconizzato, avevo anche fatto una dichiarazione di voto pubblico, mi pare che da questo punto di vista il risultato elettorale a Torino è un risultato a mio avviso incoraggiante, nel senso che forse questa narrazione ha cominciato a mostrare le sue crepe, e forse questa narrazione, dietro, come dire, la realtà di questa narrazione sta venendo fuori. Ora vedremo cosa accadrà, però io in questo momento mi sono sentito molto rinfrancato da questo voto, specie considerando che questo sistema sembrava inscalfibile. Quando abbiamo sentito nelle ultime esternazioni elettorali, prima del ballottaggio, che il PD, che governava Torino da 23 anni, avrebbe governato sicuramente per i prossimi 5, i 23 diventavano 28, no? Renzi che viene a Torino e presenta Fassino e dice: vi presento il nuovo sindaco di Torino. Ecco, questa sicurezza che era diventata tracotanza, ebbene ben vengono in questo momento, ben venga questo risultato elettorale, se non altro perché appunto scalfisce sia la narrazione sia la sostanza, o comunque comincia a mostrare la vera sostanza dietro la narrazione, e quindi forse è l'occasione per cominciare a non solo a cambiare narrazione, ma a cambiare la realtà delle cose, almeno questo che io spero ardentemente, mi auguro che possa accadere dopo questo risultato elettorale.
Ecco, proprio questa narrazione che veniva raccontata da questi potentati, però tutto sommato non aveva nessun progetto autentico alle spalle, se non quello di arraffare sostanzialmente, perché non so, ad esempio la gentrificazione, o meglio l'utilizzo dell'urbanistica in un certo modo, però aveva un modello che poteva essere, non so, Stoccarda negli anni 90, che non è applicabile a Torino, infatti ha fatto dei disastri. Ecco, la loro narrazione forse non se ne sono resi conto che non aveva senso, però dall'altra parte invece proprio quelle masse di persone impoverite, forse con un'intuizione maggiore di quella di costoro tracotanti, hanno capito che non poteva funzionare così e bisognava assolutamente, è questo che viene chiamato populismo, forse, cioè avere un'intenzione maggiore di quella di quelli che dovrebbero condurre e inventarsi dei progetti, insomma.
Sì, potremmo dire, un po' citando Montaigne, che a metà del Cinquecento scrive: ciò che noi non capiamo chiamiamo barbaro, ecco, ciò che non capiamo chiamiamo populismo. Ma dietro questo populismo c'è una voglia di cambiare, c'è una voglia di tornare protagonista, c'è un bisogno e un desiderio e una volontà di smettere di delegare ad altri la gestione della propria esistenza quotidiana, specie davanti ai fallimenti di questa gestione della propria quotidianità da parte di un gruppo sempre più ristretto. Cioè ormai qui siamo davanti a una vera e propria oligarchia che a Torino è assolutamente immobile e che però finora ha continuato la gestione del potere e quindi la narrazione di questa gestione grazie anche, devo dire, alla complicità di fette di sinistra, radicale anche, che ha potuto godere anche di qualche briciola di potere e si è accontentato di questo, magari contemporaneamente continuando anche, come dire, a fare il controcanto. Questo controcanto critico in realtà cos'è? Mi pare che sia soltanto quello che gli imperatori romani concedevano al popolo, lo ius murmurandi, cioè ti concedo il diritto
al mugugno.
Ti concedo il diritto al mugugno, ti do ogni tanto, ti butto una ciambella, no? Però intanto noi gestiamo il potere e tu, come dire, ne diventi comunque, al di là della tua stessa forza volontà, capacità di capire, diventi complice di tutto questo.
Sì, guardi, io volevo chiederle ancora una cosa. Sono, come dicevo già all'inizio, assolutamente d'accordo sulla necessità di andare oltre appunto l'accusa di populismo per leggere quali sono i movimenti più schietti, più genuini, che arrivano dal basso. E proprio da questo punto di vista, siccome lei ha parlato anche di una così un possibile sintomo, segnale di ripresa in senso autogestionario, insomma, dal basso, della voglia di fare politica nel senso più schietto e antipolitico del termine, lei non ritiene o non teme che il voto ai 5 Stelle possa poi infine risultare anche come una sorta di delega di questo così timido fermento dal basso, che anche io ritengo ci sia, e perché sono d'accordo con questa lettura dei fatti, ma il mio timore è che poi tutto ciò venga poi di nuovo incanalato, cristallizzato, istituzionalizzato, no, dal dispositivo così comunale, degli assessori e insomma di altre cose, per cui poi si ritorna alla neutralizzazione in qualche modo.
Beh, questa è, diciamo, una lettura prospettica pessimistica. In questo momento vorrei far prevalere sul pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà, e quindi è assolutamente possibile quello che dice, però d'altra parte dobbiamo anche renderci conto che l'istituzionalizzazione, almeno fino a un certo grado, è inevitabile, forse anche giusto, non se ne può fare a meno, le istituzioni ci devono essere, non siamo ancora in grado di fare l'autogestione popolare a tutti i livelli, no, quando saremo in grado lo faremo.
Cerchiamo di lavorare per questo, però nel
lavoriamo
tempo,
per questo,
se no.
Però intanto, come dire, le istituzioni servono, il problema è che le istituzioni non devono servire agli oligoi, non devono servire a quel gruppo di potere escludendo tutto il resto della popolazione o dando a quel resto della popolazione appunto soltanto delle briciole, invece rispetto a questo dobbiamo appunto sperare e lottare da questo punto di vista in senso contrario. In questo senso credo che sia fondamentale esercitare una vigilanza critica, cioè per dire anche una piccola emittente, scusate il piccola,
è reale.
Anche dico, una piccola emittente come la vostra può svolgere un ruolo molto importante, cioè i famosi quel lavoro che in generale i grandi media non fanno più in Italia, cioè i famosi cani da guardia del potere, nel senso di essere pronti a mordere il potere, no, che è la famosa espressione americana, nel momento in cui il potere traligna, il potere diventa potere nascosto, potere invisibile, potere corrotto, eccetera, anche una piccola emittente come la vostra può svolgere un ruolo positivo proprio per segnalare le possibili deviazioni da questo percorso e mettere in guardia la popolazione, ma mettere in guardia anche i governanti, la nuova classe politica, che è ancora una classe politica tutta in formazione, rispetto alla quale credo che dobbiamo esercitare tutto un atteggiamento oggi di apertura, ma anche di vigilanza per il futuro.
Sì, guardi, era arrivato nel frattempo un sms, ma mi pare che lei abbia già risposto, perché insomma era un ascoltatore più pessimista di me che si chiedeva in modo provocatorio: in un paese come questo, nel quale gli analfabeti funzionali o totali sono quasi la maggioranza, c'è ancora spazio per la democrazia? Mi sembra che secondo lei ci sia ancora spazio per la democrazia in quel senso di prima, no?
Io credo che ci sia spazio per un'altra politica, ci sia spazio appunto per un ritorno della piazza, nel senso nobile del termine, un ritorno dell'agorà, cioè un ritorno della politica alle sue origini, la politica come arte innanzitutto della convivenza all'interno di uno spazio, e in cui il popolo, inteso nel senso più nobile anche questo del termine, cioè tutti insieme dei cittadini e le cittadine, possono diventare protagonisti della propria storia, del proprio presente e del proprio futuro. Sono anch'io, come dire, tentato sempre dal pessimismo, però in questo momento il fatto che la politica, che io ritengo sciagurata, esiziale, di Matteo Renzi e dei suoi esecutori a livello locale, abbia avuto un colpo d'arresto molto forte, rispetto al quale credo che si possa sperare e lottare però insieme per imprimere un senso diverso alla politica e quindi un recupero di democrazia.
D'accordo, professor Dorsi, noi la ringraziamo moltissimo, a meno che lei non abbia altro da aggiungere, per il contributo, che è stato sicuramente molto stimolante per le orecchie di chi ci ascolta.
Speriamo anche per i cuori.
Sì, ma immagino di sì, immagino di sì. E niente, la ringraziamo, la salutiamo calorosamente.
A voi, buon lavoro, buona giornata a tutti.
Buona giornata a lei, buona giornata.